Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno, oggi è venerdì 29 marzo, venerdì santo, mancano esattamente 40 ore alla Pasqua e saremo insieme questa mattina con una selezione musicale un po' particolare. Ringrazio Damiano Caprio che ci consentirà appunto di ascoltare dei brani che ben si addicono a questa giornata così significativa per noi cristiani. 335 12 43 722 è il numero per intervenire in diretta. Vi ricordo che saremo anche su Facebook con ben due finestre in diretta video. Non è corretto quanto leggete sulla pagina Facebook, c'è una card non corretta in questo momento che abbiamo pubblicato, che vi indica che alle 9.30 ci sarà Don Romano De Angelis. In realtà il parroco di San Luca Evangelista verrà a trovarci alle 8.45, dunque tra mezz'ora saremo già su Facebook. Alle 9.30 apriremo una seconda diretta video con Lorenzo Licitra, che è il protagonista di Jesus Christ Superstar, interpreta appunto Gesù, ed è colui che ha vinto X Factor, lo ricorderete, nel 2017, nonché volto noto della televisione lo scorso anno, ad esempio, a Tale e Quale Show è stato tra i protagonisti. Ovviamente avere il protagonista di un musical così importante e che ha al centro la figura di Gesù è particolarmente significativo per noi proprio nel giorno del Venerdì Santo, e ringrazio per questo Gianmarco Murroni, come una vera e propria squadra si è lavorato per permettere di avere questi ospiti. Gianmarco è tra l'altro in regia, dunque grazie due volte. Accanto a lui vedo tutta la squadra tecnica con Gabriele Domenico, Bruno Orti e ancora Daniele Giorgi, gestiranno la parte audio e video in queste due ore insieme. Voglio partire con un messaggio che ci ha inviato al 335 12 43 722 dalla Russia Dimitri. Cari amici della Radio Vaticana, ci scrive Dimitri, vengo da Mosca, sono cattolico già da parecchi anni, circa 15 credo, vi ascolto su base praticamente quotidiana. Spesse volte siete stati quasi l'unica voce amica anche nelle situazioni dell'oppressione e dell'ansia, oltre a quella ovviamente di Cristo e degli angeli. Tra le preghiere, gli approfondimenti, i fantastici programmi musicali, i libri, gli incontri e molto altro, si può appropriarsi un po' della vera cultura cristiana in tanto odio e in tanta stupidità. Questo il messaggio con questo italiano, devo dire complimenti perché insomma non male. E scrive ancora, in questi giorni santi voglio dire grazie di cuore a tutti voi per questi anni di ascolto e buona Pasqua. Così Dimitri che ci scrive dalla Russia. Ieri ci avete scritto alla Nigeria, come vedete si moltiplicano i messaggi anche fuori dai confini dell'Italia e dell'Unione Europea. Per quanto riguarda poi ancora dei buongiorno, saluto Valerio, Regina, ancora Mario che ci augura un buon Venerdì Santo con tanto di foto, sono tante le immagini delle croci che volete condividere con noi, e ancora Serena e poi Vittorio, Gioia e Angelo, Patrizia, tantissimi messaggi, Filomena, ancora Valeria. Filomena in particolare scrive un buongiorno affettuoso e ci parla della serata di ieri, della lavanda dei piedi, dei sepolcri. Parleremo tra un po' anche dei sepolcri con il primo ospite, con uno dei primi ospiti. E scrive la nostra ascoltatrice, alziamoci ogni giorno con gioia perché noi siamo un dono del Signore. Ecco ancora un messaggio al di fuori dei confini italiani, Teodoro dalla Spagna, buongiorno in questo Venerdì Santo, le celebrazioni sono un grande dono. Ma noi iniziamo con un brano e poi spazio all'attualità internazionale.
His only son to make a wretch his treasure. How great the pain of sin was, the Father turns his face away as wounds which mark chosen one. Bring the sons to glory.
But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed.
Behold the man upon the cross. My sin upon his shoulders. Ashamed I hear my mocking voice. Call out among the scoffers. It was my sin that held him. Until it was accomplished, his dying breath has brought me life. I know that it is finished.
And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. We were by nature children of wrath like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved.
I will not boast in anything. No gifts, no power, no wisdom. But I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. What should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, his wounds have paid my ransom.
For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. That you, being rooted and grounded in love, may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.
How deep the Father's love for us.
8:19, ancora in diretta Radio Vaticana con voi in questo Venerdì Santo. Vi ricordo alle 17 dalla Basilica di San Pietro la celebrazione della Passione del Signore, alle 21:15 al Colosseo la tradizionale Via Crucis con Papa Francesco, un appuntamento immancabile in questi ultimi decenni. E poi ancora voglio tornare invece ai vostri messaggi per ringraziare Silvia che ci augura il buondì. Un saluto ci arriva anche da Salvatore e ancora un sorriso e una preghiera e un grazie da Massimo per questi giorni così significativi. Scrive Massimo: è bello viverli in vostra compagnia. Ci ha raggiunto in studio Gianmarco Murroni. Gianmarco, buondì.
Ciao Andrea, buongiorno.
Allora, anticipiamo subito, prima di andare sulla pagina internazionale, l'ho detto un attimo fa, anche grazie al tuo lavoro, si lavora in squadra, il lavoro di regia, il lavoro di redazione, apriremo di fatto le porte al Sistina tra poco per un musical che ha fatto la storia del teatro.
Eh sì, questi giorni proprio al Teatro Sistina va in scena il musical Jesus Christ Superstar e avremo dalle 9:30 ospite qui alla Radio Vaticana il protagonista del musical, proprio Lorenzo Licitra, che interpreta il Gesù dello spettacolo.
Un appuntamento che potremo seguire, potrete seguire insieme anche in video sulla pagina Facebook. Dunque l'invito è di collegarvi sulle nostre pagine social. Non considerate la card che vedete al momento, che indica un orario di un altro ospite che invece sarà con noi tra poco, Don Romano De Angelis, alle 8.45, ma sia l'appuntamento con Don Romano sia quello con Lorenzo Licitra, il suggerimento è quello di scrivere nei commenti anche delle domande per questi ospiti così illustri. Con Don Romano in particolare parleremo di cosa significa per noi cristiani vivere la Settimana Santa giorno per giorno, anche cercando di comprendere l'essenza di queste giornate così significative. Veniamo però all'attualità internazionale, come facciamo ogni giorno a quest'ora, e dobbiamo andare in Medio Oriente, in particolare in Siria. Perché?
Sì, Andrea, in apertura hai detto 40 ore, insomma, al giorno, alla domenica di Pasqua. Tanti di noi magari si ricongiungeranno con i propri familiari, amici, passeranno insomma dei momenti di gioia. In Medio Oriente, insomma, in questi mesi, in questi anni, possiamo dire, insomma, non è così. Nelle ultime ore il focus si è spostato in Siria, perché c'è stato un bombardamento israeliano nel nord della Siria, ad Aleppo. Il bilancio è di almeno 38 vittime, per cui insomma si allarga il conflitto, anche se è da anni, come dicevamo prima, che è una zona calda, una zona di conflitto che non conosce pace. Per cui bombardamenti israeliani in Siria, ma non solo, perché continuano anche gli attacchi, i raid nella striscia di Gaza. È stato colpito la città di Khan Yunis, un campo profughi a Maghazi, per cui insomma altre vittime anche a Jabalia, per cui sono giorni difficili per la popolazione che vive insomma in questi territori proprio a pochi giorni dalla Pasqua.
E tu giustamente ci riporti alla cronaca. Ovviamente noi vogliamo anche sottolineare, lo facciamo ogni giorno, che la speranza per noi cristiani è anche in Medio Oriente, lo è anche per la piccola comunità di Gaza. Abbiamo visto la sana ostinazione, quella fede che non conosce resa anche in questi giorni. E poi il pensiero va anche ad Haiti, quella splendida Via Crucis nelle strade devastate dalla guerra tra bande. Insomma, il nostro compito, Gianmarco, è anche quello di mostrare la luce lì dove sembra che regnino le tenebre.
Sì, sono segnali importanti, insomma, anche quello che hai citato ad Haiti, insomma, riuscire a trovare la speranza, a trovare la luce anche nei momenti più difficili. È difficile, è complicato, però è quello che dà insomma una speranza, è quello che fa vedere qualcosa di positivo all'interno di un contesto negativo.
Grazie a Gianmarco Murroni. Continuano ad arrivare anche audio, foto, video, link al 335 12 43 722, anche immagini di quanto è accaduto ieri nelle vostre parrocchie. Qualcuno ci mostra anche i volti dei bambini nei pressi di un altare, incuriositi nel capire cosa sono questi oli, ma ne parleremo con Don Romano tra pochi minuti. Grazie Gianmarco.
Grazie.
Adesso
Andrea,
scopriamo a chi fare gli auguri di buon onomastico, e poi sentiremo di Mina, un brano probabilmente poco noto, ma che è perfetto per questa giornata, Il pianto della Madonna.
Oggi, 29 marzo, la Chiesa ricorda Sant'Eustasio, vescovo di Napoli. Ucciso nel III secolo durante le persecuzioni anticristiane scatenate dagli imperatori romani, viene commemorato dal Martirologio Romano, il calendario dei santi, la cui prima edizione ufficiale è stata approvata da Papa Gregorio XIII nel 1584.
Mi fili.
Benvenuta Giada Aquilino, Osservatore Romano. Ciao Giada.
Ciao Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
Presentiamo Atlante come ogni venerdì. In questo Venerdì Santo sono particolarmente contento di averti in studio perché parleremo sì della Santa Pasqua, ma nelle aree di crisi, partendo proprio da quell'area di cui stavamo parlando un attimo fa col nostro Gianmarco, ovvero il Medio Oriente.
Sì, vediamo come risorgere tra le macerie della guerra. Partiamo proprio dal Medio Oriente, che è sempre più polveriera. Voi stavate parlando dei 38 morti dell'attacco israeliano a Damasco, ad Aleppo in Siria, ieri c'è stato a Damasco, quindi sì, è sempre più purtroppo polveriera. Cominciamo con Gaza, parliamo con padre Yusuf Assad, che conosciamo bene, è il vice parroco della parrocchia latina della Sacra Famiglia. Gaza, l'ha intervistato Roberto Cetera, è un sacerdote egiziano. Sappiamo che quando è scoppiato il conflitto il parroco padre Romanelli era fuori Gaza perché era andato a prendere, cercava di prendere dei medicinali. Gaza, lo ricordiamo, c'era già il blocco e quindi è rimasto bloccato fuori padre Romanelli. La comunità, piccola comunità di Gaza, la guida in questo momento questo padre Yusuf Assad, e lui ci dice che la situazione è sempre più difficile, manca tutto, i prezzi dei beni sono alle stelle, un chilo di pomodori arriva a 100 shekel, circa 28 euro. Il diesel per far funzionare i generatori di corrente costa 1200 shekel per 16 litri, vuol dire 340 euro.
Cioè 25 euro al litro più o meno.
Esatto, si manda
10 volte... Sì. Oltre il prezzo nostro che abbiamo ben altra disponibilità.
Si mangia qualsiasi cosa si riesca a trovare, anche se si tratta di generi alimentari ormai scaduti. Ieri noi abbiamo titolato sull'Osservatore Romano: a Gaza è carestia incombente, lo ha detto l'OMS, oggi di nuovo l'ONU avverte la fame come arma, è un crimine di guerra, con Walter Turk. La situazione è gravissima, e però le liturgie della settimana pasquale stanno andando avanti, ci dice, le abbiamo preparate anche con più dedizione che negli anni passati, e a Gaza sono 550 le persone riparate nel compound della chiesa di Gaza. Al momento noi abbiamo, in mezzo a tante disgrazie, ci dice il viceparroco, abbiamo un privilegio, cioè quello della telefonata serale di Papa Francesco. Ogni sera lì alle 8 il Papa li chiama. Parliamo di un'altra area di crisi, anche la Siria. Lo dicevamo, c'è stato il bombardamento ad Aleppo. La povertà dilaga in Siria, in guerra ormai dal 2011. Anche lì la situazione è drammatica. Il nostro collega Valerio Palombaro ha intervistato Monsignor Hanna Jallouf, che è il vicario apostolico di Aleppo. Noi siamo abituati a chiamarlo padre Hanna perché è una vecchia conoscenza. Lo intervistava, è stato 22 anni a Idlib, è stato rapito anche dagli estremisti islamisti di Al-Nusra, ed è una nostra vecchia conoscenza, lui conosce benissimo la situazione, e anche lì la popolazione siriana oggi vive una situazione peggiore che all'inizio della guerra, ci ha detto. Eppure anche lì si celebra la Pasqua nel silenzio dei media internazionali. Lui è una cosa che ripete sempre, l'attenzione della comunità internazionale in questo periodo è spostata giustamente su altri conflitti, l'Ucraina, la guerra a Gaza. Ma non dimentichiamo la Siria, ci dice in questo momento di Pasqua.
Tornando a Gaza, tu appunto dicevi cibo scaduto. Io ho letto anche, ho visto anche un servizio, mi sembra, sulla 7, del cibo per gli animali. Sì. Sta finendo anche quello viene appunto utilizzato nel
un'altra
tentativo
faccia
di
questa, sì, di questa guerra.
Andiamo ad Haiti, Giada.
Andiamo ad Haiti perché è un'altra area di crisi. Ieri l'ONU ha aggiornato purtroppo il bilancio delle vittime dall'inizio di gennaio sono morte 1500 persone e la violenza delle bande dilaga. Noi abbiamo intervistato Paolo Beccegato, che è il responsabile del coordinamento amministrativo del servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli della CEI, anche lui una nostra vecchia conoscenza, già Caritas Italiana. Paolo Beccegato è tra i curatori di un dossier che pochi giorni fa la CEI ha pubblicato, ha ripercorso gli interventi che hanno fatto la Chiesa Italiana, ha fatto a partire dal terremoto del 2010. Ora, ci diceva Paolo Beccegato, sono soprattutto aiuti umanitari, perché alla gente innanzitutto è difficile consegnare questi aiuti umanitari che per esempio quelli dell'ONU vengono saccheggiati costantemente dalle bande. Adesso bisogna stare con la popolazione, quindi servono beni di prima necessità, e su quello che si sta concentrando l'aiuto della Chiesa Italiana, che comunque va avanti grazie alla Caritas locale, grazie ai missionari, grazie ai religiosi che sono ancora sul terreno.
È vero, i religiosi sono sul terreno. Tra l'altro abbiamo raccolto una testimonianza proprio questa trasmissione una settimana fa di questo giovane che aveva trovato rifugio presso una struttura religiosa e ci diceva: ho paura perché è rimasto un negozio di generi alimentari aperto, uno, e se dovesse chiudere per noi sarebbe la catastrofe. Questo accade ad Haiti, di cui abbiamo parlato tantissime volte negli ultimi anni, e purtroppo
non migliora, perché per esempio il Consiglio Transitorio Provvisorio, che pure sta muovendo i primi passi, ancora stenta a decollare.
Sì, lui si chiedeva, hanno chiesto le dimissioni del Premier, sono arrivate, nulla è cambiato, no? Perché poi ci si pone anche le domande, tra l'altro alla domanda quanto conta la vicinanza del Papa per voi, ha risposto: conta tanto, il problema è che manca anche l'informazione, manca la rete. Sì. Quindi questa vicinanza arriva col passaparola, ma non tutti sono a conoscenza neanche di quanto Francesco ci sia vicino, e questo fa molto riflettere.
E questo è il lavoro anche dei missionari sul campo, cioè questo passaparola che deve appunto diffondersi.
Sri Lanka perché
la Pasqua è un tema molto importante in Sri Lanka. Tra poco saranno 5 anni dagli attentati del 2019, della Pasqua 2019, era il 21 aprile quell'anno, la Pasqua. Ci furono i terribili attentati nelle chiese cristiane e in alcuni alberghi, furono uccise 270 persone, 3 chiese e 3 hotel. Quindi è una pace blindata, è una Pasqua blindata quella che si celebra in questi giorni. Ce ne parla Paolo Affatato, che ha ascoltato padre Jude Crisanta Fernando, che è il direttore dell'ufficio per le comunicazioni sociali dell'arcidiocesi della capitale di Colombo, e ci dice che oltre ai diciamo alla polizia, agli agenti in borghese, ci sono per le liturgie della Settimana Santa, ci sono anche dei volontari cattolici in tutte le parrocchie per una sorta di servizio d'ordine. Quindi ovviamente la tensione è palpabile, c'è paura, però si stanno celebrando, e c'è una cosa molto importante, cioè c'è una raccolta firme che proseguirà proprio fino al 21 aprile, che è il quinto anniversario di quegli attentati, per chiedere che siano riconosciuti eroi della fede quelle vittime di 5 anni fa. Verrà presentata all'arcivescovo di Colombo, che è il cardinale Rangit, appunto per avviare poi un processo.
E infine vogliamo andare, non dimentichiamo il continente africano, ovviamente, Giada.
Non lo dimentichiamo. Isabella Piro ha realizzato un'intervista con padre Giovanni Marchetti, missionario in Repubblica Democratica del Congo dal 91 al 2002, e che auspica un lento cammino verso la riconciliazione per l'ex Zaire, altra terra martoriata dalla violenza. Ci sono soprattutto nell'est, nel Nord Kivu e nell'Ituri, ci sono gruppi ribelli che continuano a perpetrare violenza, l'M23 M23, le forze democratiche alleate, un paese che storicamente non conosce purtroppo pace, lo ha detto anche il Papa quando ha visitato nel gennaio 23 il paese africano. Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, disse, giù le mani dall'Africa, ovviamente per le mire degli investitori esteri su quelle che sono le risorse anche del paese.
Quel discorso sui diamanti, incentrato, esatto, sul diamante, lo ricordo bene. Grazie Giada Aquilino, grazie davvero, perché secondo me è fondamentale quando ci apprestiamo a celebrare la Santa Pasqua come Chiesa Universale volgere lo sguardo al di là dei confini, al di là della propria parrocchia, del proprio paese. Più che mai, non lo so, ma quest'anno con forza, direi.
Certo, dobbiamo farlo, continuiamo così, colgo l'occasione per augurare una Pasqua di serenità a tutti.
Grazie a te, saluto tutta la redazione di Atlante dell'Osservatore Romano. Sono le 8:37, ancora un brano scelto per noi da Damiano Caprio e poi andiamo sui quotidiani in lingua italiana.
I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was run out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope.
Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light.
Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again.
Now death has no sting, and life has no end, for I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the
puntualissimi, 8:40 siano per andare sui quotidiani italiani. Iniziamo con Avvenire, l'apertura dedicata alla giornata di ieri del Papa. Il Papa alle detenute: tutti abbiamo bisogno di perdono. Francesco ha celebrato la messa il Giovedì Santo nel carcere romano, ha esortato a non stancarsi mai di chiedere perdono. 12 le detenute di Rebibbia a cui ha lavato e baciato i piedi. Sempre tutti noi abbiamo piccoli fallimenti, grandi fallimenti, ma il Signore ci aspetta sempre con le braccia aperte, ha detto Francesco. Al Mattino, in San Pietro, il Papa ha invitato invece i sacerdoti a evitare giudizi sprezzanti, a evitare le lamentele e le polemiche e a essere misericordiosi con tutti. Ancora il Corriere della Sera. In primo piano c'è ancora la polemica, e ci sarà a lungo, credo, su questi test psicoattitudinali per i magistrati. C'è l'intervista a pagina 5 al ministro Nordio, il ministro della giustizia italiano, che dice: i test servono, si verrà giudicati da figure idonee. C'è chi continua a dire: facciamoli anche per i politici. E poi c'è la vignetta immancabile di Giannelli: controllo di idoneità troppo spostato a sinistra, dice un dottore a un possibile magistrato. La Repubblica: Putin minaccia la NATO, la guerra in Ucraina dunque in primo piano. Il presidente russo: colpiremo i caccia F-16 di Kiev anche negli aeroporti dei paesi terzi da cui decolleranno. E per la strage ISIS a Mosca, il Cremlino torna ad accusare Zelensky: ha finanziato i terroristi. Gli Stati Uniti dicono: è una follia. Ci spostiamo sul giornale. Il Giornale, anche qui si parla di Ucraina, c'è un'analisi di Lutwak che titola il suo editoriale: senza i soldati della NATO per chi è finita. Si parla poi del caso Salis, nuovamente apparsa incatenata in Ungheria, l'italiana che è stata arrestata per una manifestazione violenta. E l'analisi del Foglio è particolare perché da un lato presenta anche quella che è l'ipotesi del PD di candidare la giovane donna per garantirle un'immunità e dunque un ritorno in Italia, ma poi c'è un'analisi, come dicevo, di Antonucci a pagina 4, il cui titolo la dice lunga: sono meglio le carceri ungheresi. Sovraffollamento, suicidi, condizioni degradanti. Per l'Europa, per il Consiglio anche d'Europa, le prigioni italiane sono più incivili di quelle in Ungheria. Le condanne e le statistiche sono impietose al di là del caso Salis. Il Fatto Quotidiano, in primo piano il super bonus, proteste per il taglio, scontro nel governo, alt al 110%, sono stati persi 25.000 posti di lavoro, e c'è anche la retromarcia di Palazzo Chigi sui terremotati. Giorgetti, il ministro dell'economia, era contrario vedendo il rischio di una manovra bis, ma poi Fratelli d'Italia ha imposto, scrive il Fatto, la deroga per le ricostruzioni post sisma. Le aree penalizzate erano tutte a guida, tra l'altro, del centrodestra. Infine il Messaggero, la scuola, la proposta, definita shock da alcuni, del ministro Valditara: un tetto per gli alunni stranieri in classe. Valditara annuncia una nuova legge, un tetto massimo di alunni stranieri nelle classi. E poi una notizia che riguarda l'economia: elettricità, per le bollette è previsto un calo del 20%, un risparmio medio annuo di 130 euro per le famiglie italiane. Ascoltiamo un brano di Guccini, Venerdì Santo, e poi saremo in diretta su Facebook. È già aperta la diretta sulla pagina Facebook. Condividete il link con i vostri amici. È arrivato Don Romano.
Venerdì Santo, prima di sera c'era l'odore primavera. Venerdì Santo, le chiese aperte mostrano l'invio che Cristo è morto. Venerdì Santo, pieno di incenso sulle vecchie strade del centro, o forse polvere che in primavera sembra bruciare come la cera. Venerdì Santo, stanchi di gente, siamo in un buio fatto di niente. Venerdì Santo, anche l'amore sembra languore, impenitenza. Venerdì Santo, muore il Signore, tu muori amore fra le mie braccia. Voglio essere, resta soltanto dolce un ricordo. Venerdì Santo. di santo, prima di sera c'era l'odore di primavera, venerdì santo, le chiese aperte mostrano in viola che Cristo è morto, venerdì santo, viene l'incenso, sono le vecchie strade del centro, o forse polvere che in primavera sembra bruciare come la cera, venerdì santo, tanti di gente, siamo in un buio fatto di niente, venerdì santo, anche amore.
E siamo in diretta anche su Facebook, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, a chi ci segue attraverso i social. In questo venerdì santo vogliamo parlare di tutta la Settimana Santa, cercando di comprendere il significato di ogni specifico giorno, perché, la butto lì, siamo davvero sicuri di conoscere, ad esempio, l'importanza del Sabato Santo, oppure la giornata che abbiamo vissuto ieri e la Via Crucis? Sappiamo davvero bene tutto, o quasi, della Via Crucis? Probabilmente sì, ne sappiamo molto, però anche se fosse solo un ripasso importante. Per farlo ho invitato un amico, un sacerdote, parroco di San Luca Evangelista a Roma, Don Romano De Angelis. Ciao Romano.
Ciao Andrea.
Ben trovato.
Grazie.
Diciamo subito, ci unisce il cognome, ma ci siamo conosciuti da pochi mesi in realtà.
Sì,
non siamo parenti, siamo amici appunto, ma è un cognome molto, molto diffuso. Poi Angelis in Vaticano, direi che ci sta bene, e anche ovviamente nelle parrocchie romane. Battute a parte, proviamo a fare un po' questo percorso giorno per giorno, partendo dalla giornata di ieri, che alcuni definiscono la festa dei sacerdoti. Altri si domandano, ma perché i sepolcri il giovedì notte se ancora non c'è stata la Via Crucis? E poi c'è chi giustamente sottolinea l'Eucarestia al centro. Proviamo a mettere ordine.
Sì, l'ordine ce lo dà il Vangelo, nel senso che con la riforma liturgica si è cercato di valorizzare ulteriormente questi giorni del Triduo Pasquale, che ha inizio con la messa in Cena Domini, che abbiamo celebrato ieri sera, e seguendo il giorno secondo lo schema ebraico, che inizia con i vespri, con la sera, con il tramonto del sole. Quindi il primo giorno è da giovedì a venerdì sera, stasera, il secondo giorno da venerdì sera, l'azione liturgica della Passione, fino a sabato sera, e poi si entra nel terzo giorno, che è quello della Resurrezione, che si conclude la sera di Pasqua. Allora, il primo giorno noi ricordiamo la cena del Signore, l'istituzione dell'Eucarestia. Viene conosciuta come la festa dei sacerdoti indirettamente, perché il Signore durante la cena lava i piedi come segno di quel ruolo che ribalta i ruoli. Noi siamo così attaccati al ruolo, alla visibilità, per dirci che se Lui, che è il Signore e il Maestro, ha lavato i piedi a noi, noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Quindi l'Eucarestia esprime questo, fare della vita un dono. A volte l'egoismo è: tolgo la vita all'altro, cioè lo voglio per me, voglio possedere, e invece è donare, l'umiltà di Gesù che si fa dono fino a diventare pane spezzato e a dire: fate questo in memoria di me. Allora il dono del giovedì santo è l'Eucarestia, e dice agli apostoli: fate questo in memoria di me. Quindi il dono del sacerdozio, il dono del sacerdozio. Quindi in quel giorno si ricorda il dono del sacerdozio a cui il Signore affida il dono dell'Eucarestia, e il mandato della carità: fate anche voi come ho fatto io. Quindi il giovedì santo con la messa in cena Domini c'è l'istituzione dell'Eucarestia, l'istituzione del sacerdozio e il mandato della carità.
Niente più dolce della carità, diceva Sant'Agostino, tra l'altro è il motto del vicario del Papa, del Cardinale De Donatis. Ma voi che siete all'ascolto, vi invito a porre anche delle domande, se le avete, o dei ricordi che magari vi legano addirittura all'infanzia. Io saluto subito Domenica. Ciao Domenica, Giacomo ci ringrazia. E poi arriva un messaggio dalla Federazione Mornese di Padova, i laici e l'ex allievi dei Salesiani delle Figlie di Maria Sugliatrice. Dunque un saluto e un augurio anche a voi che ci scrivete. E poi ancora Dorothy ci manda il buongiorno, Salvatore, Maria, Tania che scrive viva Cristo Re, e Linda, continuate a seguirci su Facebook, anche a condividere il link con gli amici. Giovedì, molto interessante tra l'altro aver puntualizzato subito la durata del giorno in base al legame con la tradizione ebraica, ma il Venerdì Santo, questa giornata, queste ore, la Via Crucis, la conosciamo davvero? Perché Via Crucis, insomma, il nome già dice molto. Sì. Oppure potremmo andare a coglierne l'essenza di più?
La Via Crucis è una sintesi della passione. Nella tradizione della Chiesa, noi da un po' di anni sappiamo tutti leggere e scrivere, ma negli anni passati il genio di tanti artisti che cosa ha fatto? Ha fatto sì che tutti potessero accedere alle immense ricchezze della parola di Dio attraverso gli affreschi, i mosaici, che erano la Bibbia dei poveri, per capirci, e quindi c'era questa forma di catechesi che poi era legata a delle immagini, e tutti conoscevano quello che noi conosciamo perché ascoltiamo direttamente o leggiamo e meditiamo quando vogliamo. Nello stesso tempo la Via Crucis nasce come la possibilità, anche mnemonicamente, no? Uno impara le 14 stazioni, ci permettono di meditare tutta la passione del Signore. Per questo è così importante. Addirittura ricordo San Giovanni Paolo II, che era molto legato alla Via Crucis. Allora eravamo nel tempo di Pasqua, lui era già ammalato, e alla suora che lo assisteva dice: facciamo la Via Crucis. Lei ha pensato che fosse un po' distratto, ha detto: Santo Padre, siamo nell'ottava di Pasqua. E lui ha fatto: ma la Via Crucis si fa tutti i giorni. Tutti i giorni, disse San Giovanni Paolo II. Però ecco, l'azione principale di questo venerdì non è la Via Crucis, che pure richiama tanta gente, ma l'azione liturgica della passione del Signore, che si celebra, si dovrebbe celebrare alle tre, ma ovviamente, essendo una giornata lavorativa, ci viene data facoltà di celebrarla nell'ora in cui può concorrere maggior parte del popolo di Dio. Quindi, per esempio, da noi in parrocchia la facciamo alle 6:30, ed è una celebrazione in cui, molto prolungata, in cui si fa la liturgia della parola e si legge di nuovo la passione come domenica, ma il venerdì la passione secondo Giovanni. Poi inizia la lunga adorazione della croce, per esempio da noi sono 3/4 d'ora di preghiera, perché la gente si mette in fila per baciare la croce del Signore, intanto i canti, le letture, le riflessioni, e poi, non essendoci la messa fino alla notte di Pasqua, e si fa la comunione oggi solo con le ostie consacrate ieri e solo in questo momento della giornata, che si chiude poi nel silenzio, si apre in un modo anche suggestivo nel silenzio con la prostrazione a terra dei sacerdoti e si chiude con lo scioglimento dell'assemblea in silenzio. C'è una cosa molto importante legata alla Terra Santa: oggi in tutte le chiese del mondo si fa la colletta per la Terra Santa. Tutte le collette sono importanti perché sono per aiutare i poveri, certo, ma questa è veramente nel cuore della Chiesa.
Un saluto arriva da Carlotta, poi Roseli ti chiede, Romano, un saluto a Don Roberto se ancora è in parrocchia.
Come no, volentieri.
Va bene. E io, tra l'altro, l'aneddoto su San Giovanni Paolo II, tra poco saranno 10 anni dalla canonizzazione del Papa polacco, è certamente significativo. Abbiamo pochissimi minuti. Proviamo a dire qualcosa sul Sabato Santo, che forse è il giorno un po' meno compreso, è il giorno del dolore, del silenzio e o di cos'altro.
È il giorno della speranza, della fede e della speranza. È il giorno di Maria, è il giorno della Madonna. La Chiesa dispersa, gli apostoli erano scappati, non c'era più nessuno. solo Maria, addolorata ma piena di fede, che stava presso la croce del Signore, lei continua a credere, con il cuore trafitto dalla spada del dolore, ma continua a credere, ed è lei che traghetta la Chiesa nascente all'alba della resurrezione. Anche qui San Giovanni Paolo II ha accennato, non lo dicono i Vangeli, ma certamente Gesù sarà apparso per primo a lei, per primo alla mamma.
Grazie Don Romano per averci permesso di comprendere meglio questo triduo che poi ci condurrà domenica alla Santa Pasqua. Abbiamo detto mancano poche ore al giorno più importante, possiamo definirlo così, sì, per noi cristiani?
Sì, è il giorno più importante, tutto nasce dalla Pasqua. Se non ci fosse la Pasqua, dice San Paolo, se Cristo non fosse risorto saremmo tutti persi.
Prima di salutarci però voglio raccontarvi una piccola storia, abbiamo un minuto. Ieri nel fare insomma i sepolcri, come a Roma si chiama un po' il giro delle sette chiese, sono passato anche da San Luca Evangelista, da Don Romano che appunto è qui con noi stamane, e mi ha raccontato: guarda Andrea, è stata una giornata molto difficile, molto particolare, però ho imparato tanto da una donna, e il protagonista di questa storia è il piccolo Tommaso, sì, e Pietro che da poche ore è in cielo. Vogliamo brevemente ricordare?
Pietro ha avuto il trapianto del rene e ieri mattina, parlando con Tommaso, gli ha detto: compra fiori per mamma domenica. Ieri pomeriggio però ha avuto una crisi ed è morto. Francesca ha pensato di mandarlo ugualmente al servizio in parrocchia, ci ha telefonato per dirci la cosa, poi ha detto: tenetelo lì, io arrivo, glielo diciamo insieme. Siamo andati in casa, ma io sono rimasto stupito per la saggezza di questa mamma che avrei voluto registrare. Avevamo fatto il pellegrinaggio in Terra Santa, lei ha fatto ripercorrere a Tommaso tutte le tappe della vita di Gesù nella Terra Santa per dire: papà è vivo, papà è con noi, papà ci guarda e ci aiuta. Ha fatto una catechesi straordinaria, lei con il cuore come la Madonna trafitto dal dolore si è fatta testimone e annunciatrice credibile della resurrezione.
E la Chiesa è stata casa in questo caso.
E la Chiesa è stata casa, sì.
Grazie Don Romano De Angelis, grazie a voi che ci avete seguito su Facebook. Lascio il microfono a Francesca Sabatinelli per le notizie flash. Torniamo subito dopo e torniamo anche in video alle 9:30 perché andremo al Sistina.
This is the story of the cross. The Father loved us so, so much that when we did our very worst, Jesus gave his very best and he died for all of us. This is the story of the cross, that we were broken, we were lost. So then you built a bridge to us, took our hand, led us across. Oh, I'll never know the cost. If I said thank you a million times, it's not enough.
Sono le 9 in studio, Francesca Sabatinelli. Per il nono giorno consecutivo l'esercito israeliano prosegue le operazioni nell'ospedale Shifa di Gaza, dove afferma di aver eliminato circa 200 membri di Hamas e della Jihad islamica. Nella notte potente attacco russo contro le strutture energetiche dell'Ucraina, il Ministero dell'Energia di Kiev rende noto che le centrali termiche e idroelettriche nelle regioni centrali occidentali sono state danneggiate. E Senegal, l'Unione Africana si è congratulata calorosamente con l'oppositore antisistema Faye per la sua vittoria alle presidenziali con oltre il 54% dei voti nel ballottaggio di domenica. A Baltimora, negli Stati Uniti, è iniziato lo sgombero delle macerie del ponte crollato due giorni fa, 2 le vittime accertate, 4 gli operai ancora dispersi, le cui ricerche sono state interrotte perché è troppo pericoloso per i sommozzatori. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle ore 10.
Un minuto dopo le 9, solo per ricordarvi che staremo un'altra ora insieme. Tra poco verrà a trovarci il caporedattore del Polo Francofono, poi spazio ai podcast con una nuova produzione proprio per il Triduo Pasquale, e dalle 9.30 anche in video con Lorenzo Licitra, il Gesù di Jesus Christ Superstar.
Tu sei il mio tutto e io ti voglio amare e riposare in te. Imparerò ad amare sulla croce unita a te, e nelle tue mani la mia vita offrirò. Oh, e quando la tempesta arriverà, io mi fiderò di te, la mia fede crescerà e saprò che sei il mio re. La mia voce arrivasse a te, e ai confini del mondo. Tu sei il mio tutto, e io ti voglio amare e riposare in te. Imparerò ad amare sulla croce unita a te. Nelle tue mani la mia vita offrirò. Oh, e quando la tempesta arriverà, io mi fiderò di te, la mia fede crescerà.
Fine.
Sei minuti dopo le nove, il momento delle redazioni in altre lingue della nostra testata Radio Vaticana Vatican News, e soprattutto il momento di dire bentornati ai colleghi del polo francofono, perché dopo le cinque prediche di Quaresima del Cardinale Canta la Messa, il venerdì torna lo spazio con gli amici in lingua francese. C'è proprio il coordinatore responsabile di questo polo, Jean-Charles Puzzolù. Ciao Jean-Charles.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Parliamo con te appunto del lavoro che sta proseguendo in questi giorni così significativi anche sulla pagina in lingua francese di vaticannews.va. In quale parte del mondo, perché lo diciamo sempre, non è Francia, è polo francofono, in quale parte del mondo vuoi condurci?
Oggi io andrei a Port-au-Prince, se ti va. Port-au-Prince, perché è arrivato ieri, l'altro ieri, non ricordo, una comunicazione del Vescovo dicendo che quest'anno le cerimonie del Triduo non sono obbligatorie. Non perché la fede ricade, ma perché la situazione è così violenta che per non esporre i fedeli a queste bande armate che ormai hanno preso il controllo di praticamente tutta la capitale, cioè almeno l'80%, hanno deciso di non rendere obbligatorie le cerimonie dove la gente deve recarsi in luoghi pubblici. Nelle chiese certamente ci sono le celebrazioni, ma le processioni per strada, il Via Crucis ad esempio, tutto questo sarà fatto con una grande sobrietà. Ed è triste perché vuol dire che non c'è più ordine, oltre al fatto che non c'è più la possibilità di professare il proprio credo, non c'è più ordine in questo paese, nonostante le dimissioni due settimane fa ormai del primo ministro, tanto contestate, adesso io non entro nei giudizi, e questa dimissione doveva essere il punto di partenza per le bande armate che ne chiedevano la partenza, tra l'altro, quindi il punto di partenza per un ritorno a una forma di normalità. Siamo spesso in contatti con persone che stanno lì, e tra l'altro un sacerdote che è direttore di una televisione radio a Port-au-Prince, che lui stesso ha paura quando la mattina prende l'auto per andare in ufficio, cioè la maggior parte del tempo cerca di lavorare a casa e di limitare gli spostamenti, e così tutti, non solo i religiosi. Questa popolazione è presa di mira da queste bande, e ne parliamo praticamente ogni giorno. Vengono rapiti e vengono chiesti soldi in cambio del rilascio, e non si tratta spesso di poche migliaia di euro. L'unica testimonianza positiva che possiamo dare è che spesso quando rapiscono i religiosi dopo si scusano, perché la Chiesa è al servizio dei più deboli. Però questo non può andare, voglio dire, cioè non è perché sei un sacerdote alla fine sei rilasciato perché con le scuse, no, non può una persona.
Non è questa la società che vogliamo.
Ma è triste perché oltre alla situazione locale c'è un disinteresse.
Oh, io lì volevo, questa era la domanda che volevo farti, ma chi interessa?
Ma nessuno, a nessuno interessa. Nessuno. Nessuno, adesso tutti i proiettori sono accesi sull'Ucraina, ma anche l'Ucraina interessa meno. Tutti i proiettori sono accesi sul conflitto interessante, che per carità è un dramma, è un trauma per tutti, per le popolazioni palestinesi, anche per la popolazione israeliana dopo quello che ha subito il 7 ottobre. Però voglio dire, perché abbandonare gli altri? Cioè, dobbiamo mettere Haiti nella lista ormai troppo lunga dei conflitti dimenticati, Yemen, Siria, cioè voglio dire. Anche
ma
la Repubblica del Congo
non interessa a nessuno di Haiti, perché non ha delle risorse, perché non è in una posizione strategica, perché non è contesa, perché non c'è una questione legata al terrorismo.
Andrea, a noi interessa Haiti, a noi Radio Vaticano, di Castello per la Comunicazione, alla Chiesa Universale.
Ma la comunità internazionale?
La comunità internazionale non lo so, ma non so quale valore la comunità internazionale dà alla vita. Noi siamo quale valore diamo alla vita.
E ne parliamo infatti ogni giorno.
Esattamente, lei. Quindi lì ci sono vite umane. Ecco, punto. Cioè, è necessario andare oltre, dovrebbe essere ampiamente sufficiente, anzi dovrebbe essere un argomento prioritario.
Però è significativo che tu dici si scusano con i religiosi. Quando
non sempre, attenzione.
Non sempre, perché sono al servizio degli ultimi, però di fatto poi ci sono loro e pochi altri.
Sì, sì, perché va anche detto, diciamo, il lato B, l'altro, diciamo, il rovescio della medaglia. Qual è? Che nella popolazione, questo non è che lo dico io, me lo dicono da Haiti, hanno l'impressione che la Chiesa è ricca, che non è vero assolutamente.
Lo dicevo poco fa con Giada Aquilino e poi ti saluto, parlando appunto di Haiti. Nel raccogliere una testimonianza in questa trasmissione una settimana fa, un giovane che parla anche italiano, nel chiedergli quanto conta la vicinanza del Papa, lui mi diceva moltissimo, ma tanti non lo sanno perché non c'è neanche il modo di informarsi e di sapere. E allora c'è il passaparola che aiuta, oppure ci siete voi che ci consentite.
Ci siamo noi, perché è una zona francofona Haiti e quindi ci sono radio e televisioni che ci riprendono, che esatto, mandano le cerimonie pontificie, che mandano la voce del Papa, che riprendono le nostre trasmissioni, le testimonianze e la preoccupazione del Santo Padre per Haiti arriva.
E il suo grazie era proprio rivolto a chi, come noi, però anche questa immagine del passaparola ci mostra come poi non tutti possano connettersi, avere una... cioè non è semplice, sembra quasi tornare indietro nel tempo, quando la radio era anche uno strumento durante la guerra fredda, no? per comunicare. Sono passati decenni, ma...
Sì, no, per noi oggi c'è, cioè, in Europa, internet...
Ci diciamo, sembra strano.
No, ma ci sembra, come dire, non ci facciamo più la domanda se sei connesso o no. Sei connesso, punto. ma ieri parlavo ancora delle situazioni in Africa, dove nelle grandi città sei connesso, punto, anche se relativamente al costo della vita internet è caro. Poi esci dalla città, sei connesso, cioè non hai risposta perché magari non è connesso, ecco. E Haiti anche in questa situazione, vista la drammaticità della... Ricordiamoci che c'è stato un terremoto anni fa, adesso non ricordo l'anno esattamente, ma la ricostruzione, cioè, vista la situazione in cui versa il paese, non si è ricostruita nulla. Credo il 2010 il terremoto,
credo,
in Haiti.
Che il decennale si sia già celebrato.
Quindi una situazione veramente tragica.
2010, confermo.
Esatto. È una situazione veramente tragica e il dispiacere di vedere che non interessa, non ne parliamo. I media, ecco, la forza della Radio Vaticana, mi permetto di dire, cioè, come dire, autosoddisfazione, no? Ma non c'è, di tutta la Radio Vaticana, di tutto il dicastero.
Con un sano orgoglio, diciamo.
Ma certamente, è che noi sappiamo accendere l'usci là dove ci sono le tenebre, ecco, e questa è la nostra forza e questo dobbiamo continuare a farlo.
Grazie Jean-Charles, un saluto a tutta la tua redazione, un augurio. Ancora un brano e poi ascoltiamo il nuovo podcast della nostra redazione.
Well, Jesus was an only son as he walked up Calvary Hill, his mother Mary walking beside him in the path where his blood spilled. Jesus was an only son in the hills of Nazareth as he lay reading the Psalms of David. He let his mother's feet, mother, pray, sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. And no shadow, no darkness, no tolling bell shall pierce your dreams this night. In the garden at Gethsemane, he prayed for the life he'd never lived. He beseeched his heavenly Father to remove the cup of death from his lips. And there's a loss that can never be replaced, a destination that can never be reached. Light you'll never find in another space, and see whose distance cannot be breathed. Well, Jesus kissed his
mother's hands, whispered, "Mother, still your tears." I remember the soul of the universe. Will the world end it appear?
Le 9:16 è il momento di parlare di podcast, lo faccio con due colleghi, amici, Fabio Colagrande. Ciao Fabio, buongiorno, qui in studio.
Buongiorno Andrea, buongiorno, buon Triduo, buona Pasqua a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo anche Benedetta Capelli collegata telefonicamente, ciao Benedetta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno a te, dobbiamo parlare di un lavoro, sono veramente curioso di ascoltarlo, questi 4 episodi per il Triduo con Don Filippo Morlacchi, che lo ricordo è il sacerdote Fide Donum della diocesi di Roma, si trova in Terra Santa dal 2018 e in questo nuovo podcast Lettere da Gerusalemme ci consente, Fabio, di meditare sì sul Triduo ma in tempo di guerra, perché è inutile girarci intorno, questo è un tempo di guerra.
Esatto, esatto. Tra l'altro noi conosciamo Don Filippo da tempo, spesso è intervenuto ai nostri microfoni con delle dirette, con dei servizi, con dei commenti, soprattutto dopo il 7 ottobre, dopo questo esplodere drammatico del conflitto tra Israele e Hamas. Lui appunto sta dal 2018 a Gerusalemme, già da prima era guida in Terra Santa, quindi conosce benissimo i luoghi santi ed è un biblista in qualche modo, un teologo, e in più segue con grande attenzione la cronaca di questo conflitto, per cui abbiamo pensato fosse la persona adatta per raccontarci questo Triduo giorno per giorno, raccontandoci il significato della liturgia del Giovedì Santo, del Venerdì Santo, del Sabato Santo e poi della Pasqua di Resurrezione, intrecciandola proprio con la descrizione dei luoghi santi di Gerusalemme, che scandiscono proprio i vari momenti della passione, morte e resurrezione di Gesù, e in più con riferimenti all'attualità. E quindi Don Filippo ha iniziato proprio ieri mattina, e anche stamattina alle 7 abbiamo pubblicato il secondo podcast, così sarà per domani mattina e poi per la mattina di Pasqua, raccontando proprio la giornata del Triduo con riferimenti continui a quella che per chi vive a Gerusalemme proprio è in qualche modo un pensiero costante, cioè il fatto che si sta vivendo questa Pasqua nei giorni, come dicevi tu, della guerra. Guerra che da Gerusalemme può sembrare lontana, ma mica tanto, perché ad esempio i luoghi santi, come tu sai, sono vuoti.
Esatto.
Ci sono i cristiani di Terra Santa, ma i pellegrini sono pochissimi, e anche i palestinesi, per le restrizioni legate alla guerra, difficilmente possono partecipare, i cristiani arabi possono partecipare a queste giornate.
Addirittura questo concetto che tu hai ben espresso, Fabio, Don Filippo lo sottolinea in una maniera, con un'immagine. Lui dice nel primo podcast, in quello di ieri, afferma: la Chiesa di Terra Santa ha due polmoni, le comunità locali e i pellegrini. Non solo le comunità locali hanno fatica o non possono partecipare a questi momenti così significativi, ma i pellegrini al 7 ottobre non ci sono più. Dunque, esatto, è come se mancasse un polmone, questa è l'immagine che Don Filippo vuole usare. Benedetta Capelli, nell'episodio di oggi si parla ovviamente della Via Crucis, e Don Filippo dice: non posso non pensare ai cristiani di Gaza, quella piccola comunità ma così significativa, di cui noi come Radio Vaticana, Vatican News, e voi come podcast avete parlato in più occasioni.
Sì, esattamente, lo abbiamo fatto sia per questo podcast con l'aiuto di Don Filippo, l'abbiamo fatto anche per Natale, quando abbiamo proposto delle riflessioni sulla pace in terra martoriate dalla guerra, appunto anche la Terra Santa, che in questo momento vive un momento di grandissima difficoltà. Ma della riflessione per esempio di oggi di Don Filippo e anche poi delle successive, perché insomma avendole studiate, sistemate, montate, ascoltate più volte, mi piace molto questa idea dell'uomo nuovo che nasce proprio nella Pasqua, e che è un augurio anche per questa terra, no? Così travagliata in questo momento, appunto la rinascita di un uomo nuovo, che è un uomo che è un simbolo di pace, che è un simbolo di riconciliazione, un po' questa a me la linea, diciamo, di Don Filippo che mi ha colpito particolarmente.
Prima di parlare dei prossimi due podcast con Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, dunque quelli che ancora non sono pubblicati, tra l'altro prima Fabio tu dicevi dalle 7 online, giustamente, esatto, perché lo ricordiamo ogni volta, possiamo sembrare banali, ma la forza del podcast è questa, che dalle 7 online in questi giorni, ma potete ascoltarlo dove volete,
quando volete,
e tutte le volte che
tra l'altro volete. Ricordiamo il titolo: Lettere da Gerusalemme, meditazioni sul triduo in tempo di guerra, lo trovate su Vatican News, su Spotify eccetera. Proprio stamattina mi ha scritto un mio amico dicendomi: guarda, con mia moglie ieri sera abbiamo pregato ascoltando le parole di Don Filippo proprio alla fine della giornata. Quindi, come dicevi te, magari alla fine di una giornata di lavoro, prima di coricarsi, pregare ascoltando la meditazione di Don Filippo è un buon modo per vivere il triduo per chi magari non può partecipare a tutte le celebrazioni.
La durata di ogni episodio?
Ma sono intorno ai 10 minuti.
Perfetto, una durata tipica dei vostri prodotti.
Tra l'altro, con Benedetta abbiamo notato, e con la Medea abbiamo notato, che Don Filippo, lo sapevamo, però in questo caso si nota ancora di più, ha delle capacità proprio da podcaster, perché legge, interpreta, perché non legge, vive quello che sta raccontando, per cui è particolarmente comunicativo.
Benedetta, tra poco andremo all'episodio del Sabato Santo che ancora non è online, dunque qualche anticipazione con te, ma prima ascoltiamo lo spot di questo podcast.
Sono Don Filippo Morlacchi e questo è il podcast Lettere da Gerusalemme, meditazioni sul triduo in tempo di guerra.
Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
Benedetta Capelli, dunque domani il terzo episodio dalle 7 online, si parlerà del Sabato Santo, l'immagine di Gesù che scende agli inferi per liberare tutti noi, anche chi si trova nelle tenebre, nell'ombra di morte. Don Filippo vuole parlare di ciò che sta accadendo nella terra in cui vive e lo fa con uno sguardo duplice. Da un lato il pensiero va a chi è prigioniero, i prigionieri israeliani, coloro che sono stati rapiti, dall'altro alle vittime di Gaza, alle tante troppe vittime di Gaza. Benedetta.
Sì, Don Filippo ha questa capacità, no, di intrecciare veramente le meditazioni sul triduo pasquale con l'attualità, come appunto abbiamo chiesto di fare, ma lo fa con un grandissimo equilibrio, cioè con la capacità di guardare al dolore di entrambe le parti senza prendere una posizione, che poi è un po' quello che il Papa Francesco ci ha più volte invitato a fare, cioè a guardare sia alla difficoltà che stanno vivendo in questo momento le popolazioni di Gaza, sia appunto alla difficoltà di tante famiglie che hanno ancora nelle mani appunto delle persone che hanno preso in ostaggio i loro cari. Però è importante ricordare che domani è il sabato del silenzio, quindi è un momento di riflessione, un momento che ci prepara alla risurrezione. La risurrezione, lo dirà poi bene Don Filippo, si diffonde in tutto il mondo, cominciando da Gerusalemme, no? Che è l'ombelico della terra, e ricorda poi questa curiosa circostanza che la rende di fatto una cosa unica, no? Perché proprio a Gerusalemme, mentre tutto il mondo cristiano vive questo silenzio del Sabato Santo, invece al mattino del sabato a Gerusalemme si celebra già la veglia pasquale, che era previsto dalla liturgia latina, ci ricorda poi Don Filippo, prima della riforma del Concilio Vaticano II, e poi le ragioni dello status quo hanno reso impossibile, racconta, modificare gli orari. Quindi mette anche questa spiegazione, no? Che spesso appunto magari ci coglie impreparati, ed è molto bello pensare che proprio da quella terra santa martoriata dal conflitto nasca appunto il grido, l'alleluia, la risurrezione, il resurrexit appunto della Pasqua.
Sì, Andrea, sì, è perfetto, tra l'altro ricordando che a Gerusalemme, quindi la Pasqua viene celebrata, la resurrezione, ancora prima che in Nuova Zelanda, che per ragioni proprio di diffuso è il primo paese in cui viene celebrata. Ma Andrea, io approfitto della presenza, seppur telefonica, di Benedetta, che per parlare di sofferenza, dolore e poi riscatto, risurrezione, vi consigliamo anche di ascoltare il primo episodio del podcast che racconta la storia di padre Gigi Maccalli, che abbiamo presentato anche una settimana fa circa qui in radio, perché davvero già si intuisce da questo primo episodio come questa esperienza di questo missionario che per 2 anni è stato prigioniero nel deserto lo ha portato, nonostante le catene, a vivere il perdono e veramente a ritrovare lui stesso, che è un religioso, a trovare una nuova conversione, quindi a capire in maniera profonda il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù.
Io ringrazio Fabio Colagrande, Benedetta Capelli. L'invito è sempre quello di ascoltare appunto i nostri podcast.
Ricordiamo anche Amedeo Lo Monaco con Papale Papale, in onda anche nei giorni di Pasqua.
Amedeo è all'ascolto, e se non lo salutiamo, giustamente. Insomma, Amedeo, un abbraccio anche a te.
Se la prende con noi. Grazie, Andrea.
Grazie a voi, Benedetta. Grazie, un abbraccio a te.
Buona,
grazie.
Buona Pasqua.
Grazie. Ancora un brano, e poi entriamo in diretta video con Lorenzo Licitra, il Gesù di Jesus Christ Superstar.
Le braccia stese sulla croce, il sangue di Gesù per me. Chi mi darà lo stesso amore eterno? Chi mai per me risorgerà? Servo di ogni uomo, immensa gloria, io proclamo te, riconosco te, oh mio Gesù. Io so che tu mi salverai dal male che non vince mai, amore che non si consuma, io credo che mi salverai, un cuore Jesus.
L'amore.
Le 9.31, siamo nuovamente in diretta anche su Facebook, Radio Vaticana con voi in questo Venerdì Santo. Ha una sorpresa per i suoi ascoltatori radiofonici e per chi ci segue attraverso i social: condividete il link di questa diretta, mandate i vostri commenti, le vostre domande, perché adesso si va al Sistina. Siamo davvero andati al Sistina, ma il Sistina è venuto a trovarci qui negli studi di Radio Vaticana con il Gesù di Jesus Christ Superstar, Lorenzo Licitra. Lorenzo, che piacere, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille. Grazie. Sono contentissimo di essere qui.
E noi bellissimo. Siamo contentissimi di averti qui, e poi proprio il Venerdì Santo.
Esatto, cioè, esatto, per questo motivo.
Meraviglioso. Grazie davvero a Federica, all'ufficio stampa del Sistina, grazie a Gianmarco Murroni che mi ha consentito di organizzare questa diretta, e poi a tutto il comparto tecnico con Patrizio Ciprari, Gabriele Di Domenico, Bruno Orti, ancora Leopoldo e Massimo che ci seguono, e Vittorio dall'MCR. Ma siete voi protagonisti, scrivendoci su Facebook, potete porre le vostre domande appunto a chi è il Gesù di Jesus Christ Superstar, questo capolavoro di Massimo Romeo Pifaro nei teatri d'Italia, d'Europa da ormai 30 anni. Pensate, 2,5 milioni di spettatori, è quasi come se tutta Roma in 30 anni si fosse recata almeno una volta a vedere questo musical di cui sei protagonista. Sì. Questi numeri fanno un po' paura o no?
Beh sì, chiaramente anche tutta l'eredità che poi comporta Jesus Christ Superstar, che in questi 50 anni insomma ha davvero segnato un po' le vite di tutti noi in qualche modo. E quando è arrivata questa bellissima proposta, chiaramente non solo questi numeri, ma proprio il fatto che dovessi essere Jesus dopo il grande Ted Neely, mi ha spaventato, ed è stata insomma una grande responsabilità da prendere tra le mani. Però ecco, mi sono reso conto da subito che stiamo parlando forse dell'opera rock musical più famosa al mondo, quindi è davvero un'avventura incredibile.
Ma come ci si prepara nell'essere Gesù? Perché qualche curiosità insomma l'abbiamo tutti. È vero che la storia più o meno si conosce, sappiamo anche in un giorno così significativo, lo dico per chi è all'ascolto, come il Venerdì Santo, che poi arriverà la risurrezione. Sappiamo in sostanza come finisce, però come ci si prepara?
Beh, io mi sono preparato con tanta consapevolezza, ma tanto studio all'inizio, proprio perché conoscevo l'opera insomma in grandi linee, ma non mi ero mai cimentato nel cantare o comunque nel pensare a come dovessi personificare un personaggio come Gesù, che è molto austero, molto perentorio, ma nello stesso tempo anche molto umano. E questa secondo me è la chiave giusta che negli anni ha dato poi quella ricetta segreta che invita il pubblico ogni volta a rivederlo. C'è tanta gente che mi dice: io rivedo il film costantemente ancora oggi, quindi è bello sentirsi dire queste cose. E sicuramente appunto quest'umanità, rendere questo divino umano, aiuta le persone, il pubblico davvero ad affezionarsi al personaggio di Gesù e a seguirlo, ecco, la gente canta, si immedesima, è molto bello.
E poi il Sistina, lo dicevamo prima della diretta con te, Lorenzo, è un teatro incredibile.
Eh sì.
Il coinvolgimento è totale.
Eh sì, quel teatro è magico, e da subito quando sono entrato dentro ho visto tutta quella moquette rossa, quelle poltrone che davvero trasudano la storia negli ultimi 50 anni di tutto, perché da lì sono partiti i comici più importanti, gli spettacoli più belli, insomma tanti attori importanti sono passati da lì, quindi sapere di dover tra virgolette iniziare, perché per me è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi è anche un battesimo, diciamo così.
E battesimo ci sta,
esatto,
come definizione.
Non a caso dico battesimo, e è stato davvero un onore.
È stato davvero un onore, e certamente lo è anche per chi potrà recarsi, un piacere enorme al Sistina. Lo ricordiamo, è stato prolungato fino al 7 aprile,
sì.
Dunque fate ancora in tempo,
esatto,
a vedere questo spettacolo. Ci sarai stasera in scena,
sì,
ancora sabato e poi
domenica
e poi la prossima settimana.
E poi riprendiamo dal 4 al 7 di aprile, saremo ancora lì a Sistina.
Quindi insomma ancora 6-7 date, non solo i giorni di festa ma anche la prossima settimana fino a domenica,
esatto,
7 aprile. Lorenzo, parleremo anche di te tra un attimo, però chiederei alla regia di mostrare un video in cui al centro c'è proprio la tua figura, quella di Gesù. E io saluto Clara, Giacomo, Antioco, Serena, Fabio che ci scrivono su Facebook. In particolare Fabio, quanto è difficile, ti chiede, tecnicamente la parte di Gesù, serve un'estensione pazzesca, non
sì,
è male pazzesca come
esatto, sì, è vero, però è veramente molto difficile, ed è stata una delle primissime cose che mi ha paralizzato quando mi è stato proposto questo ruolo, proprio perché sapevo che la tessitura è molto importante e bisogna presentare un'estensione insomma capace di sopportare dalle note più gravi a quelle più acute, addirittura sovracute. Quindi è molto faticoso, ma anche scenicamente cantare, e a volte insomma ci sono degli acuti da fare e devo correre sul palco perché Gesù che irrompe al tempio, quindi strattona tutti e nel frattempo fa questi acuti urli, quindi è molto difficile.
E anche fisicamente come ci si prepara? C'è un allenamento, c'è un'attenzione all'alimentazione, c'è un preservarsi, non so, magari dall'umidità, dall'aria condizionata,
sì,
dici qualcosa.
Sì, sì, io in questo sono abbastanza maniacale perché poi ecco odio le aree condizionate, divento molto...
Qua va bene, se
no
cambiamo.
Okay. Però divento molto paranoico. E chiaramente sì, bisogna prepararsi in maniera anche fisica, insomma sto abbastanza attento in questo periodo, quindi mi sto preservando da tutto quello che potrebbe deconcentrarmi o farmi riposare poco, perché è davvero importante arrivare sul palco contenti ma soprattutto tranquilli, proprio perché poi questo spettacolo insomma ti regala anche tanto, quindi va anche vissuto in una certa maniera.
Tu hai detto la tua prima volta,
sì,
raccontaci com'è stata la prima, ma se in realtà poi l'emozione si ripete nelle repliche.
Sì, nonostante insomma siano già passate, credo abbiamo passato le 20 date, è sempre diverso ogni sera. Ogni sera è una prima nuova, quindi per questo ti dico, c'è un'emozione sempre diversa sul palco. E non lo so se è un immedesimarsi sempre in maniera diversa, e quindi poi chiaramente ecco, hai delle emozioni diverse ogni sera, però dalla prima ad oggi vedo come cresce ogni giorno lo spettacolo, e questo è molto bello.
Ci scrive Ada, io sono, ciao Ada, della generazione che ha visto il primo Jesus Christ Superstar, ero in Venezuela. Allora mi aggancio a questo ricordo che ci porta fino in Venezuela, a proposito di musical dalla portata mondiale, per chiederti, quando eri bambino sognavi di fare qualcosa del genere o no?
non proprio musical, ma sognavo di cantare su qualche, insomma, su un palco importante e fare qualcosa di importante. Credo che questo sia il giusto contesto.
Quindi sì. Eri di quelli che quando andava a teatro si immaginava sul palco?
Assolutamente sì, rimanevo affascinato da questo microfono che riproduceva queste voci, quindi sì.
Voi dovete sapere che il nostro Lorenzo, ma molti di voi già lo sanno, ha vinto X Factor nel 2017, battendo tra l'altro i Maneskin, e poi... La sua carriera in realtà è proseguita rapidamente, ma era iniziata prima di X Factor, perché tu, Lorenzo, già a 16 anni giravi il mondo. Filadelfia, sì. Cosa ti ricorda?
Tanti concerti, tanti amici, un pubblico bellissimo. Sono stato tante volte in America e ho avuto proprio possibilità di capire come in America, o comunque fuori dall'Italia, la musica italiana è tanto apprezzata, e siamo davvero fortunati ad essere italiani e ad avere questa cultura così importante. Quindi ho dei ricordi bellissimi e insomma è stato importante anche capire a quell'età, 17-18 anni, come ci si muove in certi palchi, è stato fondamentale.
In questo istante ci scrive anche Anna, probabilmente ispirata da quello che hai appena detto sui tuoi ricordi da giovane. Ciao Anna, quale consiglio ti senti di dare a chi a volte sembra non farcela nel realizzare i suoi sogni? Questa è la domanda delle domande.
Eh sì, la risposta può essere un po' retorica, ma è quello che mi son detto e mi continuo a dire ogni volta che, insomma, questi momenti arrivano, perché capitano a tutti, assolutamente. E tante volte, insomma, mi sono dovuto davvero reinventare o comunque fermare e farmi delle domande, se capire se questa era una cosa che dovevo continuare, piuttosto se era davvero il mio obiettivo di vita. Si parla di una passione, quindi non riesco a immaginarmi a fare altro, quindi a volte insisto o comunque capire da dove si può crescere dagli errori e per non sbagliare, per fare davvero un passetto più avanti. A volte bisogna un attimo fermarsi, aspettare, secondo me quella è la ricetta giusta, e poi ripartire con più forza.
Aspettare è un bel suggerimento, vale anche per noi giornalisti, aggiungo, perché talvolta corriamo troppo, no? Nel cercare
sì,
la notizia.
Siamo abituati oggi ad avere un mondo velocissimo, sempre scrollare col dito, tutto abbastanza veloce, anche la musica è così. E quindi invece a volte fermarsi ci ricorda che ci sono tante cose belle, tante.
E poi, insomma, quel soggetto che tu stai impersonificando sapeva fermarsi e sapeva accelerare, non a caso esatto. Ricordavi il tempio. Continuate a scriverci al 335 12 43 722, anche su WhatsApp in realtà ci arrivano delle domande, sono curiosità, Lorenzo, perché c'è chi ancora insiste sull'aspetto dell'attimo prima che precede l'ingresso sul palcoscenico. Cosa provi in quell'istante, in quel minuto, ci chiede Gianfranco.
È un'emozione che non si può descrivere, perché poi Gesù, adesso non voglio svelare tanto, ma arriva sul palco in una maniera particolare proprio perché è il personaggio, e quindi ha questa uscita abbastanza, insomma, quasi divina, esce dal pavimento, quindi è molto particolare. Ogni sera mi emoziono in maniera particolare, molto molto forte, molto.
C'è un aspetto anche importante, lo ricordate molte volte anche voi che siete all'ascolto, è quello dello studio, della preparazione. Quando parliamo di musical, parliamo di qualcosa che non è solo teatro, evidentemente. No. Che tipo di preparazione ci vuole? Qual è la tua conoscenza allora del canto, della recitazione, della musica tutto insieme? Ma è possibile? Bisogna continuare a studiare?
Assolutamente sì, si parte sempre da lì. Poi io ho iniziato in conservatorio, quindi sono, diciamo, settato in un certo modo. La musica l'ho sempre, ecco, assorbita in un certo modo. Ed è fondamentale, perché poi oggi mi ritrovo a fare appunto una cosa che mi vede molto molto in prima scena, dove anche fisicamente devo dimostrare di essere presente. Quindi lo studiare, il prepararsi è fondamentale, e ho scoperto anche che il lato attoriale, insomma, è una disciplina che non ho mai insomma approfondito, ma sicuramente è un'altra strada che mi piacerebbe fare.
E poi un'altra cosa che volevo chiederti, Lorenzo, è relativa alla vita di Gesù, mm-hmm. perché lo dicevamo all'inizio con i nostri ascoltatori, la forza del musical è anche legata al fatto che conosciamo bene questa storia. Ma c'è un aspetto che conoscevi meno, che ti ha sorpreso di più?
Sì, sicuramente nella scena, insomma, nel musical viene raccontato abbastanza quasi tutto che è relativo a dopo la passione, o comunque durante la passione. quest'umanità che Gesù deve dimostrare costantemente, anche veramente quando si arrabbia o quando è calmo, quando è con Maddalena. Quest'umanità è un'umanità che scopro ogni giorno, e questo mi sorprende, più degli eventi, più magari di qualcosa che può essere interpretato o meno. La sua umanità, che poi ogni giorno va dimostrata sul palco, è davvero bella da scoprire.
L'arte però ha un linguaggio tale, che è quello appunto universale dell'arte, che ci consente forse di scoprire meglio rispetto sì. ad altre dimensioni quest'umanità, sei d'accordo?
Assolutamente sì, la musica è il veicolo, secondo me, uno dei veicoli dell'arte in cui ci si può esprimere. Tante volte anch'io ho scoperto questa bellissima cosa scrivendo e medesimandomi in quello che poi va condiviso, che è poi insomma l'effetto finale.
Giustamente ci scrivono anche altri che non vivono a Roma e ci chiedono se ci sarà un tour in giro per l'Italia.
Al momento questa è stata una limited edition che ci ha visto appunto a Milano, e adesso siamo a Roma, quindi queste sono le ultime date, poi insomma chissà.
Però vediamo. Insomma abbiamo mesi davanti e anni per continuare. L'augurio che noi ti facciamo, davvero grazie per
grazie
essere stato
voi.
Con noi Lorenzo, grazie al Sistina, grazie a tutta la produzione,
grazie.
Avete dei numeri incredibili e un successo garantito da quello che tu hai detto essere quel mettere al centro l'umanità. Secondo me non solo arriva a chi assiste al vostro spettacolo, ma poi se lo porta anche a casa. Prima di salutarci però, guardando in camera, sì. Lorenzo, il tuo augurio agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Un grandissimo augurio da parte mia, e che sia davvero una Pasqua importante, che semini insomma cose, valori importanti per tutti noi per il futuro, perché ce l'auguriamo sempre, ma è fondamentale cambiare.
Grazie a Lorenzo, grazie. Licitra, grazie a tutta la squadra tecnica in regia, grazie a Federica per il suo supporto e al Sistina per questo momento significativo per noi proprio nel giorno del Venerdì Santo. Ci sentiamo dopo un brano musicale ancora in radio.
I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations, tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me, let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know my God. Want to know, I'd want to know my God. Want to see, I'd want to see my God. Want to see, I'd want to see my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Be killed in vain. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me there's a reason for you wanting me to die. Far too
9.52, ancora in diretta Radio Vaticana con voi, pochi minuti in questo venerdì santo, tanti gli ospiti, numerosissimi i vostri messaggi, grazie sempre per essere protagonisti in questa trasmissione e adesso ascolteremo ancora un brano scelto dal nostro Gabriele Di Domenico e poi verranno a trovarci in studio il responsabile, la nostra testata, il vice direttore editoriale dei Media Vaticani per un rapidissimo, abbiamo pochi minuti ma ci tengo a chiudere così questa trasmissione, augurio di una santa Pasqua. Ancora lì alla regia, ci sentiamo tra un attimo.
Thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me, kill me.
Cinquantatré minuti dopo le nove, eccoci allora con Massimiliano e Alessandro. Massimiliano Menichetti, è stato bello anche avere il Gesù di Jesus Christ Superstar proprio nel giorno del Venerdì Santo nei nostri studi.
Beh sì, senza dubbio è un'esperienza nell'esperienza. Prima si diceva, proprio ascoltandolo e rivedendo anche alcune immagini, stavamo guardando con i cellulari e di monitor, aiuta a rientrare, ad entrare, diciamo, nel clima che questa giornata ci porta, diciamo, di fronte a questa realtà, a questo momento della storia che poi cambia il mondo. Si diceva anche con il film The Passion, chi lo ha visto, è un film estremamente chiaramente cruento, ma riporta, fa vedere che cosa è accaduto in quel giorno, no? Anche la violenza, la cattiveria che è stata perpetrata nei confronti del Figlio di Dio, nei confronti di Dio stesso, fa vedere la sofferenza dell'uomo, fa vedere la prossimità a Dio che prende su di sé tutte le sofferenze del mondo, fa vedere il rapporto della madre con il figlio, anche questo aspetto molto grande della sofferenza, per poi rivolgersi, poi quando sarà Pasqua, in una dimensione completamente diversa. Arriviamo ad una soglia di luce, di prossimità con in questi due giorni del venerdì e del sabato santo, che sarà il giorno del silenzio, no? Si dice il giorno della madre, cioè il giorno proprio in cui c'è anche lo smarrimento, no? Di fronte a poi quello che sarà l'evento che cambierà il mondo, ricapitolerà il senso della storia, il senso del tempo e il senso dell'umanità stessa.
Alessandro Gisotti, bisogna essere anche bravi a vivere questo tumulto di emozioni così diverse in un lasso di tempo minimo, perché sono pochi giorni questo triduo pasquale, però davvero passiamo dal dolore attraverso la speranza, come diceva Massimiliano, alla luce.
Sì, diciamo che per un credente c'è un percorso che precede il triduo, la settimana santa, che è la Quaresima, che è un periodo lungo in un anno, perché sono 40 giorni, e quindi in un qualche modo si dice l'esperienza del deserto, del camminare in una condizione di riflessione, di di discernimento, di preghiera a Dio e di sguardo sulla propria vita e su quello che sono le relazioni con le persone a noi più prossime. Penso che era molto interessante quello che diceva Massimiliano rispetto al momento che abbiamo vissuto qui nella regia 9 di Palazzo Pio, sede della Radio Vaticana, perché appunto Jesus Christ Superstar, The Passion, citava Massimiliano, penso alla nostra generazione, cosa è stato il Gesù di Nazareth di Zeffirelli, che cosa è stato un capolavoro come il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, ma per esempio il grande straordinario successo che sta avendo in questi ultimi anni la serie televisiva The Chosen, che è proprio una rivisitazione in termini direi moderni, molto molto bella, almeno questo è il mio giudizio, che oggi in Italia possiamo vedere anche sulla piattaforma Netflix e da poche settimane anche su TV 2000. Questo per dire che poi la vita di Gesù riesce ad attrarre veramente al di là anche di chi ha il dono della fede, nel senso che il Signore poi con la sua testimonianza buca il tempo e anche lo spazio.
Abbiamo un minuto, lo dividete possibilmente per un augurio a chi è all'ascolto. Massimiliano Menichetti.
L'augurio di poter avere la certezza di fugare ogni paura e ogni difficoltà nell'amore di Gesù che viene per tutti noi.
Alessandro.
Il dono delle lacrime e il dono del sorriso, che è quello che abbiamo visto ieri sera con Papa Francesco nella messa in cena Domini al carcere femminile di Rebibbia.
Grazie davvero allora a Massimiliano Menichetti, Alessandro Gisotti, grazie a tutta la regia. Ci tengo ancora a ricordare chi ci ha consentito di trasmettere questa puntata così particolare: Gianmarco Murroni, Gabriele Domenico, Bruno Orti, Patrizio Ciprari. Io sono Andrea De Angelis. Il mio augurio è che, come dice il Papa, il cristiano non può essere triste, figuriamoci a Pasqua. Ciao!
Dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce pialla mia, non taglia per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia. Ma tre croci, due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare.
Alle tempie addormentate di questa città, pulsa il cuore di un martello quando smetterà. Falegname su quel legno, quanti colpi ormai, quanto ancora con la pialla lo assottiglierai.
Pieghi alle ferite che sul legno fai, falegname su quei tagli manca il sangue ormai, perché spieghino da soli con le loro voci quali volti sbiancheranno sopra le tue croci.